a pagina 163 la cosiddetta responsabilità oggettiva, cioè i casi in cui un debitore, un obbligato, deve risarcire i danni anche senza avere proprio nessuna colpa. A pagina 163 li vediamo, la prima l'avevo già spiegata: se tu sei obbligato a dare una cosa generica e non riesci a darla entro la data di scadenza, tu sei responsabile dell'obbligazione. Quindi se non ci riesci paghi i danni. Perché? Perché una cosa generica tu la puoi trovare comunque, a meno che non sia troppo difficile andarla a trovare. Tu devi consegnare una certa quantità di una certa merce, ti è stata distrutta la merce che avevi nel tuo magazzino, vai a comprare la stessa merce da qualcun altro e la consegni al tuo creditore. Se è un'obbligazione generica puoi farlo, a meno che non sia una merce così rara che tu debba andare in Australia con l'aereo a prenderla. A questo punto potrebbe essere quella che io chiamo eccessiva onerosità sopravvenuta, potrebbe essere un caso che il libro chiama di impossibilità giuridica, e allora ti liberi dalla responsabilità. Ma se non è così, tu sei responsabile oggettivamente, non perché avessi colpa, ma perché avevi questo tipo di obbligazione, consegnare una cosa generica. Se detieni e hai in custodia un bene mobile e sei un imprenditore e la tua impresa fa proprio questo di lavoro, cioè custodire dei beni mobili dei clienti, se questo bene mobile viene danneggiato tu paghi i danni, cioè rispondi di questo danno senza avere nessuna colpa, per il puro e semplice fatto che sei un imprenditore e per contratto ti eri obbligato a tenere in custodia questo bene altrui. Questi sono i casi di responsabilità oggettiva. Il terzo è responsabilità per fatto degli ausiliari. Tu sei un imprenditore, gli ausiliari sono gli ausiliari di un imprenditore, i dipendenti, i collaboratori. Tu sei l'imprenditore, fai fare il lavoro ovviamente ai tuoi ausiliari, non è che fai tutto tu. Se sei un imprenditore, tu sei oggettivamente responsabile di qualunque evento dannoso che sia dovuto in qualche modo alla tua impresa. In questo caso abbiamo per esempio dei tuoi dipendenti che hanno fatto delle maccheronate, hanno fatto male il lavoro, quindi non hanno adempiuto all'obbligazione come dovevano farlo, non hanno adempiuto in modo esatto. Ma cosa c'entri tu? Sono stati i tuoi dipendenti a fare le maccheronate? No, amico mio, sei tu l'imprenditore. Quindi tu sei responsabile degli errori che fanno i tuoi dipendenti e i tuoi collaboratori. Ma non perché non hai vigilato abbastanza, non sei stato attento, quello sarebbe ancora un discorso di colpa. Invece qua di colpa proprio non se ne parla. Tu sei responsabile per il puro e semplice fatto che sei l'imprenditore. Puoi aver fatto tutto il possibile e immaginabile per evitare le maccheronate, ma non importa, se i tuoi dipendenti fanno un errore, paghi tu. Poi naturalmente ti rivarrai nei loro confronti, ma intanto i danni al cliente li paghi tu. Si riesce a capire come si fa a liberarsi da questo tipo di responsabilità? Faccio subito una parentesi. Quella dell'imprenditore è la più forte, quindi praticamente la più difficile da cui liberarsi. Ma generalmente, in questi casi di responsabilità oggettiva, l'obbligato può liberarsi dalla responsabilità, cioè non dover pagare i danni, se dimostra che non ha potuto eseguire la prestazione a causa di un rischio anomalo. Che cos'è un rischio anomalo? Un avvenimento di carattere straordinario, eccezionale, del tutto imprevedibile e inevitabile, al di fuori del controllo del debitore. Vi ricordate come l'abbiamo chiamato nelle lezioni scorse un avvenimento del genere? Del tutto imprevedibile, incontrollabile, inevitabile. Caso fortuito. Oppure anche, certo, dimostrando cause di forza maggiore, quindi dei fatti magari non prevedibili, che però non è possibile rimediare. Ma qui, vedete, se guardate in fondo a pagina 163, la definizione scritta in corsivo è quella tipica del caso fortuito, non tanto della causa di forza maggiore. Avvenimento straordinario, eccezionale, del tutto imprevedibile e inevitabile. Tant'è vero che l'esempio che fa il libro è quello di un terremoto. Cioè, stesso esempio che aveva fatto una pagina prima quando spiegava il caso fortuito. Normalmente, se la legge ti dà la possibilità di liberarti dalla responsabilità oggettiva, ti dice che devi dimostrare che è successo un fatto del genere. Cioè, devi dimostrare quello che qui viene chiamato il rischio anomalo, cioè un caso fortuito. Dove c'è la collana, leggetevelo attentamente, fa vedere che differenza c'è tra essere responsabili per colpa e essere responsabili oggettivi. Se voi siete responsabili, cioè se qualcuno vi imputa la responsabilità per colpa, voi potete liberarvi invocando anche magari il caso fortuito o la causa di forza maggiore, ma soprattutto dimostrando di avere tenuto la condotta conforme alla diligenza media. Cioè voi davanti al giudice, quando andate in causa, per non pagare i danni, dimostrate al giudice di avere fatto il vostro lavoro mantenendo la diligenza del buon padre di famiglia, la diligenza media, non la massima diligenza possibile, la diligenza media. Ma sono successi dei fatti estranei che, nonostante la vostra diligenza media, hanno reso impossibile eseguire esattamente la prestazione, quindi voi vi liberate dalla responsabilità per colpa. Ma se siete in un caso di responsabilità oggettiva, non basta che voi dimostriate di avere mantenuto la diligenza media. Dovete dimostrare che, anche se aveste avuto la massima diligenza, proprio se foste stati dei maghi, non avreste potuto evitare l'inadempimento, perché sono successi questi fatti anomali che, anche con la massima diligenza possibile, hanno reso poi impossibile la prestazione. Quindi non si tratta magari di dimostrare che avete mantenuto la massima diligenza possibile, non è tanto questo, ma di dimostrare che il fatto che è successo, anche se voi aveste mantenuto la massima diligenza possibile, avrebbe rotto le uova nel paniere, avrebbe reso impossibile eseguire esattamente la prestazione. Così vi liberate dalla responsabilità oggettiva. Risarcimento dei danni. Abbiamo detto, se voi avete fatto un inadempimento, dovete risarcire i danni. Risarcimento in forma specifica si chiama così quando l'autorità giudiziaria, di solito perché c'è un provvedimento del giudice, l'autorità giudiziaria vi costringe a fare quella prestazione che già dovevate fare. Molto spesso, poi, ecco, ho parlato di autorità giudiziaria, perché? Perché il creditore, visto che voi non avete adempiuto, vi ha citato in giudizio. Il giudice vi costringe a fare quella prestazione che voi non avete fatto in adempimento, oppure la fa fare a un altro a spese vostre. Risarcimento in forma specifica. La definizione sul libro è: risarcimento danni, far ottenere al creditore lo stesso risultato che avrebbe già dovuto ottenere se il debitore avesse eseguito spontaneamente la prestazione. Detto in parole semplici, costringere il debitore a fare quella prestazione che già doveva fare prima. L'altro modo per risarcire i danni quale sarà? In forma monetaria, cioè facendo cosa? Dando una somma di denaro. Anziché eseguire coattivamente la prestazione, si dà la somma di denaro. Questa somma di denaro che cosa deve riparare? Innanzitutto la perdita subita, cioè il danno, si chiama danno emergente. Voi non avete adempiuto alla vostra prestazione, in questo modo l'altro, cioè il creditore, ha subito un danno, il suo patrimonio è stato in qualche modo diminuito. La stessa cosa che succede se voi con la macchina sfasciate la coltivazione di asparagi di un poveraccio che ha il terreno proprio vicino a una curva. Il suo patrimonio è stato diminuito, la sua coltivazione di asparagi non c'è più. Questo è il danno emergente. Ma poi c'è l'altro elemento. Qual è quest'altro elemento? Anziché chiamarlo lucro cessante, che è il termine giuridico, per farci capire meglio, come lo chiamate? Mancato guadagno. Però qui state attenti, dovete dimostrare che quel mancato guadagno è derivato proprio dall'inadempimento. Cioè ci deve essere un rapporto di causa e effetto. E dovete dimostrare che in pratica quel guadagno era un guadagno sicuro, che voi avreste avuto sicuramente se il debitore avesse adempiuto. Per esempio, voi avete l'impresa, dovete costruire un impianto, se il debitore vi avesse fornito la centralina elettronica, che era il pezzo chiave per far funzionare l'impianto, a tempo debito, voi avreste potuto costruire l'impianto a tempo debito e guadagnare i soldi. Invece quello ha tardato la consegna, quindi a vostra volta siete stati accusati di inadempimento da parte del cliente che aspettava l'impianto funzionante e senza la centralina elettronica l'impianto era fermo. Quindi avete avuto un danno perché avete dovuto pagare i danni al cliente che vi ha citato in giudizio. Cioè il vostro patrimonio è stato diminuito, perché non consegnando l'impianto funzionante avete dovuto pagare i danni, danno emergente. In più, il guadagno che vi aspettavate dall'affare è sfumato, perché ovviamente il vostro cliente non vi ha pagato il compenso per un impianto che non funzionava. Mancato guadagno. Ma lì era un mancato guadagno, certo. Se voi guardate l'esempio che fa il libro, una persona che cita in giudizio un'altra per non aver consegnato, per non averla fatta partecipare a un concorso in cui questa persona si diceva di essere certa che avrebbe vinto e quindi pretendeva di far pagare al debitore inadempiente il prezzo del primo premio che non ha potuto vincere. Non ci siamo. Quando voi partecipate a un concorso non potete essere sicuri al 100% di vincere il primo premio. Se il debitore vi ha impedito di partecipare al concorso, un danno ve l'ha fatto. Quindi sicuramente dovrà pagarvi qualcosa, ma non venitemi a dire che deve pagarvi il prezzo del primo premio che non avete vinto, perché non potevate essere certi di vincere il primo premio. Per quantificare l'importo dei danni che il debitore vi deve pagare, dovete avere la certezza, cioè per quantificare il mancato guadagno, quello deve essere un mancato guadagno certo, cioè dovevate essere certi che avreste potuto guadagnare quella somma se il debitore avesse adempiuto. Se non è certo, non potete pretendere di farglielo pagare. È un discorso simile, in fondo a pagina 165, danni prevedibili, danni imprevedibili. Ecco, se voi non avete eseguito la prestazione per errore, quindi per colpa, pagherete solo i danni prevedibili. Ma se voi non avete adempiuto la prestazione per dolo, cioè vi siete rifiutati di eseguire la prestazione pur sapendo di doverla fare, a questo punto pagherete anche i danni imprevedibili, cioè quei danni che nel momento in cui si fa il processo, quindi si portano le prove davanti al giudice, il giudice non giudicherebbe danni prevedibili derivanti dall'inadempimento. Come dire, guardiamo l'esempio in fondo alla pagina. Un gallerista si rifiuta di consegnare al compratore un quadro di un pittore sconosciuto, quindi probabilmente quel compratore lì, vabbè, l'ha comprato perché gli piace, ma l'avrà pagato come si paga normalmente una crosta, 200-300 euro, tutto lì. Dopo, magari dopo qualche mese, si scopre che quella crosta non era affatto una crosta, che era un'opera di un pittore famoso, lo si è scoperto dopo, e che non valeva affatto 300 euro, ne valeva 30.000. Se l'inadempimento fosse stato per colpa, cioè il gallerista si è organizzato male, non ha effettuato la consegna che doveva effettuare, paga i 300 euro della crosta come danni, più magari i mancati guadagni. Ma se il gallerista non ha consegnato l'opera perché non ha voluto farlo, cioè pur avendo la possibilità di consegnarla, si è rifiutato di consegnarla, se poi si scopre che quel quadro non vale 300 euro ma ne vale 30.000, quel gallerista lì paga 30.000 euro perché il suo inadempimento era dovuto a dolo. Pagina 166. Come si fa a calcolare il danno? Normalmente chi è che deve dimostrare l'entità del danno, cioè quanti euro sono da pagare? Ovviamente è il creditore. È lui che pretende il pagamento del danno, è lui che deve dimostrare che il danno è tot euro. Ma non sempre è possibile farlo, è possibile calcolarlo così. Quando non ci si riesce, dovrà essere il giudice a calcolare l'entità del danno in via equitativa, cioè secondo equità. Cosa vuol dire questa espressione? Il giudice dovrà tenere conto degli interessi del creditore, che ovviamente porterebbero la somma ad alzarsi, ma anche degli interessi del debitore inadempiente a non dover pagare danni eccessivi. Dovrà cercare di contemperare fra di loro questi due interessi e dovrà cercare di stabilire lui una somma che sia il più possibile vicina a quella giusta. Il risarcimento escluso, il risarcimento limitato. E innanzitutto, se il creditore si è comportato in modo tale da accrescere il danno che ha subito, non può far pagare tutto al debitore. Se il creditore non ha fatto quello che doveva fare per ricevere la prestazione, non può far pagare tutti i danni al debitore perché il debitore non l'ha fatta. Una parte della colpa è sua e allora una parte del danno se lo tiene lui. Se i danni sono derivati esclusivamente dal comportamento stupido del creditore, il debitore non pagherà un centesimo. I danni se li tiene tutti il creditore. È colpa del creditore se il debitore non ha adempiuto. A questo punto non vada a pretendere risarcimenti danni. Poi creditore e debitore potrebbero anche inserire nel contratto una clausola che esclude il pagamento dei danni o limita il pagamento degli eventuali danni a non più di tot euro. È una clausola valida. Se nel contratto c'è una clausola del genere, si fa come dicono le parti nel contratto. Il danno non può andare oltre una certa somma. Una clausola del genere di solito è favorevole al creditore o è favorevole al debitore inadempiente? È favorevole, è un po' troppo favorevole al debitore inadempiente. Significa che quel debitore lì era un soggetto forte. Sapete quando voi trovate clausole del genere nei contratti? Quando voi stipulate contratti con grandi aziende, tipo le aziende di telefonia, andate un po' a guardare magari le clausole in fondo al contratto. Ci sono clausole del genere. L'azienda non è responsabile per questo, questo, quest'altro e quest'altro. Cioè non vi paga i danni se succedono certe cose. Perché possono farlo? Perché sono aziende potenti e voi invece potenti non lo siete. Queste si chiamano clausole vessatorie, cioè clausole che impongono al cliente debole, alla parte debole, dei pesi un po' troppo grossi. Sono valide solo se il cliente firma specificamente quelle clausole lì, altrimenti il contratto è valido per il resto, ma non quelle clausole. Difatti, quando voi stipulate certi contratti, come le polizze di assicurazione, vi fanno mettere 40 firme diverse. Perché? Perché alcune delle firme sono su queste clausole qua. Però poi vi dicono, se tu non firmi queste clausole, io non faccio il contratto. Quindi in pratica siete costretti ad accettare le clausole vessatorie. Un modo semplice e veloce per quantificare l'entità del danno è stabilirla in anticipo. Si mette nel contratto una clausola penale in cui si scrive che se il debitore non adempie per qualsiasi motivo dovrà pagare una certa somma. La penale viene chiamata così. Così non c'è problema di stabilire quanto dovrà essere il danno. Oppure si fa pagare una caparra a una delle due parti, in modo tale che se non adempie, i soldi della caparra rimangono all'altra. Molto spesso la caparra è solo un anticipo del pagamento totale che si dovrà fare dopo. Se il debitore non adempie, quella parte lì rimane nelle mani del creditore, anche se il creditore magari non ha fatto la sua parte. Perché? Perché il debitore non ha adempiuto e il creditore ha diritto a sua volta di non adempiere. E intanto però si tiene la caparra. Ma se è il creditore a non aver fatto quello che doveva, restituisce la caparra più un'altra somma uguale, cioè restituisce il doppio della caparra. Poi date un'occhiata a pagina 167, il libro spiega la differenza fra caparra confirmatoria e caparra penitenziale. In certi casi si può far pagare la penale e non si può poi chiedere il risarcimento di ulteriori danni. In altri casi invece, se il creditore ha avuto dei danni in più, può far pagare anche quelli oltre alla penale.